her suspicion. They took her down to the police station and sent for the matron to examine all the clothes that she had on. The matron examined with care. She even made her pull down her long hair. She searched till she couldn't search no more, but their watch now ticking louder than before. And they're hearing tick, tick, tick. Everybody looking tick, tick, tick. See them how they're searching tick, tick, tick. That's all they're hearing, but they couldn't find out where the watch was hiding. The matron hit on an idea that she could find their watch around somewhere. She said she had an incentive if she could find their watch, if given privilege to divest Miss Nelda entirely and search her as if she was crazy. The search was such, so they decided that the matron turned Nelda's inside outside. And they're hearing tick, tick, tick. Everybody looking tick, tick, tick. See them how they're searching tick, tick, tick. That's all they're hearing, but they couldn't find out where the watch was hiding. The matron searching by inspiration. The watch ticking louder and louder, and the matron moving up closer. The matron is convinced, there's no doubt. She push her hand up inside Nelda's mouth. And do you know her eye there came true? For when she found the watch, it was 10 to 2. Still ticking.
Radio Nerosa, Radio Nerosa, Radio Nerosa. Bye, 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 bye. Radio Nerosa, Radio Nerosa.
Sì, guarda, c'ho 30 secondi, via delle Resede 5, spazio sociale, 100 celle aperte, 3 giorni di festa all'aperto di autofinanziamento, 11, 12 e 13 giugno. Ma quale titolo? Particelle, con la Y. Però ci stanno laboratori di autoproduzione e riuso, se magna e se beve e biovegan, ci sta Rosso Marpelo, il jazz improvvisato, la musica cubana di un cubano di Cuba, il manusce de Gaggio Swing, e se non hai capito, 100celleaperte.org. Il titolo, Particelle, con la Y. È finita? Sì, ci sto pure io.
Colui che ha segnato la storia dell'hardcore punk e della filosofia Do It Yourself, con una delle più importanti etichette punk Alternative Tentacles, agitatore culturale e militante, nonché anima fondatrice degli storici Dead Kennedys. Ladies and gentlemen, Yellow Biafra!
Lunedì 21 giugno al Forte Venustino, Yellow Biafra in the Guantanamo School of Medicine. Apriranno il concerto i Rancore e i Grunge.
Per i 33 anni di Radio Onda Rossa, Yellow Biafra al Forte Prenestino.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Di vento è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti, questa è Radio Onda Rossa, siamo tutti sugli 87.9 della modulazione di frequenza, che è proprio la frequenza di Radio Onda Rossa, e oggi è mercoledì 8 di giugno, una giornata calda, è arrivata l'estate ovviamente, come era da aspettarsi, e quindi E quindi sicuramente nelle carceri il sovraffollamento esplode in termini di sofferenza per coloro che sono costretti dentro quel Tuguri. Dunque, questa è la conta trasmissione contro il carcere e inizieremo tra poco. Intanto vi diamo però indicazione, è un contributo che chiediamo a tutte voi, tutti voi, sia che siete in carcere sia che siete fuori, lo chiediamo tutti gli anni e se c'è già uno spot che gira per radio, quindi se ascoltate Radio Onda Rossa l'avrete già sentito andare. Praticamente come ogni anno in metà giugno al Forte Prenestino si fa un festival del fumetto dirompente, si chiama, cioè alternativo, si chiama Crack, il Festival del Fumetto Dirompente, e ogni anno in questa mostra ci sta una sezione che riguarda fumetti, disegni e altro sul tema del carcere, della libertà, della mancanza di libertà. Ogni anno appunto si fanno disegni su quel tipo, su quel tema, che poi vengono messi sul prossimo numero di Scarceranda. Anche quest'anno quindi sarà la stessa cosa, per cui noi chiediamo a coloro che stanno in carcere, ma anche a chi sta fuori, di partecipare a questo, mandare un disegno, può essere un fumetto, può essere un disegno, qualunque cosa che abbia come attinenza al carcere, soprattutto alla negazione del carcere, alla critica del carcere, quindi che inneggi alla libertà, che inneggi un po' alla fine di questa barbarie chiamata carcere. O comunque fate, il tema è questo, però poi lo potete svolgere come volete. Questo è il tema. I disegni possono essere mandati per chi sta in carcere soltanto per posta, quindi l'indirizzo è Via De Volce 56, Radio Onda Rossa, ci mettete Via De Volce 56, 00185 Roma. Per coloro che stanno fuori dal carcere, possono usare lo stesso questo indirizzo postale oppure anche le mail. Le mail è www.ondarossa.info e quindi aspettiamo i vostri disegni. Questi disegni verranno esposti ovviamente il tempo stringe, dovrebbero arrivare qui entro il 15 perché il 18 che inizia la mostra. Noi li esporremo in questo settore riferito appunto al carcere della mostra sul fumetto e poi verranno messi su Scarceranda. Vi facciamo sentire ancora lo spot così
Le senti le voci?
Sì, le voci.
Le senti le voci?
Le voci.
Le voci?
Sì, le voci.
Sono dentro di te.
Sono nella tua testa.
Dagli forma.
Dagli vita.
Fammi uscire.
Mettile sul tavolo.
Mettile su tavola.
Mettile su carta.
Fammi viaggiare.
Dagli una destinazione.
Destinale a Scarceranda.
Destinale a Scarceranda.
Crea un'immagine anticarceraria, un disegno, un fumetto per Scarceranda, l'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Invia il tutto a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185 Roma San Lorenzo o alla nostra email ondarossa@ondarossa.info entro il 15 giugno. Il tuo materiale sarà esposto nella mostra di Scarceranda all'interno di CRAC, sesto festival internazionale di fumetto, arte disegnata e stampata dal 17 al 20 giugno al Forte Prenestino.
E allora, questo era lo spot, quindi mandateci le vostre creazioni e verranno esposte appunto al Forte Prenestino nella mostra del fumetto e verranno messe sul prossimo numero di Scarceranda. Quindi aspettiamo vostre creazioni. Dunque, questa settimana su una rivista che penso molti la conosceranno, si chiama Internazionale, che raccoglie gli articoli sui giornali stranieri più interessanti su vari temi, ci sta un lungo reportage sulla situazione delle carceri francesi. è scritto però su un giornale tedesco, il Die Zeit, non sappiamo perché, vabbè, non è un problema, evidentemente è quello che ha fatto il reportage, che tra l'altro ha un nome tedesco, era un giornalista tedesco, ma ha fatto un'inchiesta molto interessante, molto articolata, tantissime pagine, sulla situazione delle carceri francesi. Ne leggeremo alcuni tratti, perché è bene così confrontarla con la situazione delle carceri italiane, che purtroppo conosciamo nella sua atrocità abbastanza bene, in modo che si può confrontare, non tanto per fare graduatorie come fanno, amano fare i giornalisti, no? Chi è primo, chi è secondo, non è quello il problema delle graduatorie, le lasciamo a loro, il problema è di vedere quali, come dire, quali andamenti vi sono nel, in genere nel peggioramento, perché da un po' di anni si assiste al peggioramento delle carceri di tutto il mondo, ma soprattutto di quest'area qui, quella europea, e soprattutto perché c'è stata un'inversione di tendenza a partire dagli anni 80 in questa parte del mondo, mentre fino allora c'era una tendenza alla diminuzione della, come si dice, dell'utilizzo del carcere rispetto alle, ai problemi sociali. Dall'80 è che è iniziato invece a riprendere con grosso l'uso di questo strumento, l'uso esclusivo di questo strumento per tutti i problemi di carattere sociale che affliggono questi paesi. E di, quindi per esempio il problema del sovraffollamento è vero in tutte le parti in tutti i paesi d'Europa, nel resto c'è sempre stato, in Europa invece aveva visto negli anni 70, in qualche modo anche 80, poi chi è, si è trascinato fino ai 90, chi è, cioè, però comunque in quel blocco di anni lì, diciamo dal 70 ai primi 90, si è assistita a una diminuzione, anche perché ci sono state molte lotte contro il carcere e anche molte critiche di carattere chiamiamolo intellettuale, ossia sono stati scrittori, accademici, professionisti, gente del mestiere, cioè che criminologi, che hanno detto che era il caso di abbandonare un po' l'uso di questo strumento, quello della detenzione, perché i problemi sociali si affrontano a partire da risoluzioni sociali del problema, no? Non a partire da se aumentano i furti buttiamo la gente in carcere, non è quella la soluzione. Ovviamente se aumentano i furti in un paese ci si dovrà domandare perché. In genere aumentano i furti i reati contro il patrimonio, perché ci sono condizioni di vita più disastrate, il reddito della fasce povere della popolazione diminuisce, e quindi in quel caso bisognerebbe intervenire su quel terreno. Ecco, nel passato, diciamo fino agli anni 80, si ragionava in questo modo in questa parte del mondo, in Europa, e quindi l'uso dello strumento carcere era abbastanza affievolito, diminuito. Basta vedere i numeri: in Italia si era arrivato a 35.000 negli anni 70 di carceri, di presenza in carcere, oggi siamo a 68.000. Pensate la differenza, e soprattutto perché la cosa ancora più strana è che non è che si è assistito né in Italia né altrove ad un incremento dei reati, al contrario c'è una diminuzione dei reati. Il problema è che le classi governanti in tutti i paesi, e qui il confronto con la Francia viene bene, ci permette di capire, è il fatto che i governanti, non avendo più capacità di operare sulle politiche economiche per appunto modellare i problemi sociali, gli interventi sui problemi sociali, che sono appunto il reddito garantito per le fasce povere, oppure un rilancio del welfare, oppure la sanità gratuita, la scuola gratuita, invece di fare queste misure qui, non facendo queste, anzi diminuendo di più, fanno aumentare il malessere delle fasce povere della popolazione, che sono costretti a, diciamo, a reperire reddito per via stralegale, e quindi c'è un incremento di persone in carcere. Non solo, ma una serie di comportamenti, per tutti il problema delle tossicodipendenze per esempio, no? È recentissimo l'uso delle tossicodipendenze sia diventato un reato. Prima era una cosa casomai socialmente deplorevole, cioè come se uno si fumava, si usava gli stupefacenti, poteva essere da alcune diciamo, pezzi di società riprovato, da altri poteva essere invece anzi al limite anche esaltato. Sta di fatto che non era un reato, era un comportamento sociale diverso dalla cosiddetta normalità, tranquillamente accettato. Tanti altri, per esempio l'immigrazione, per esempio tanti altri, questi comportamenti sociali sono diventati, attraverso delle leggi orribili fatti dai vari governanti perché non avevano nient'altro da offrire alla popolazione per avere il consenso elettorale, sono stati trasformati in reati. E quindi per esempio l'immigrazione, che può essere un fatto positivo o negativo, ognuno può avere la sua idea, non stiamo a discutere su questo. Sta di fatto che prima era un fatto così, le persone migravano o qualcuno veniva rispedito indietro senza usare il carcere. In Italia è diventato da pochissimo tempo un reato l'immigrazione clandestina, ma anche in Francia e così via. Allora, quindi c'è stato proprio un, come dire, un utilizzo moltiplicato per mille sicuramente rispetto, mica tanto tempo fa, agli anni 80, agli anni 70-80, dello strumento carcere, che è l'unico strumento che le classi governanti usano. Per esempio in Italia, questo, ironia della sorte, no? Un partito che governa da parecchio tempo ormai e che ha tra il suo nome la parola libertà, è quello che invece totalmente nega la libertà a tutti i livelli, tranne quella dei potenti che possono avere la libertà di fare quello che vogliono. E quindi, e per cui cerca di riempire le carceri di disagio sociale, non tanto di criminali. Non ci stanno i criminali in carcere, probabilmente non ci sono mai stati secondo noi, però comunque sia, perché non accettiamo questa logica, questo termine, però comunque sia, prima c'erano persone che so che facevano delle violazioni di legge notevoli, che so, le rapine e altre cose. Adesso ci stanno invece il disagio sociale, questo lo dicono un po' tutti. Questa ha portato al sovraffollamento. Vediamo com'è la situazione in Francia. Leggiamo da questo articolo, sta su Die Zeit, però riportato su Internazionale, perché quindi si può leggere tranquillamente in italiano. È Internazionale di questa settimana, quindi è in edicola, potete comprarlo e leggerlo. Dunque, alcuni tratti, perché è lunghissimo, sono 7-8 pagine. Dunque, tre uomini si dividono uno spazio grande. Vediamo intanto il sovraffollamento anche in Francia, notevole. Tre uomini si dividono uno spazio grande quanto uno sgabuzzino. In tre sono, quindi in quegli sgabuzzini che dovevano essere per uno. Una finestra minuscola, un cesso senza tavoletta. Qui il giornalista, capiamo che già c'è un'idea un po' aulica del carcere, perché la tavoletta non l'ho mai vista in nessun carcere di questo paese, sicuramente, credo, vabbè. Comunque, vabbè, non so, però comunque rimane il fatto che sono in uno sgabuzzino col cesso dentro, ci stanno tre persone. Questo cesso è separato da un paravento, appena da un paravento, e a fianco ci sta l'angolo di cottura, quindi cesso e angolo di cottura distano un paio di palmi. In estate il caldo è soffocante, d'inverno si gela. La prigione dove si trova questa cella, che ha descritto, è Rouen, nel nord della Francia. Si chiama Bonne Nouvelle, pensate, ironia, buona nuova, buona novità. Vabbè, è un augurio, Bonne Nouvelle in francese, è proprio un augurio per chi ci capita dentro. Tanti saluti dalla patria dei diritti umani. La Francia era detta una volta la patria, ma queste definizioni anche in Italia era chiamata la culla del diritto, tant'è vero che è stato fatto un infanticidio, no? Si dice da più parti. Vabbè, sono diciamo attributi che ci si dava da soli, non è che ce li dava nessuno. Che la Francia sia la patria dei diritti umani è un po' una chiacchiera, non è assolutamente affatto più massacri che, insomma. Vabbè, poi una buona notizia, in effetti c'è. Due detenuti del carcere hanno sporto, ecco qui mette questo fatto, come è successo in Italia, no? Due detenuti del carcere hanno sporto denuncia per lesa dignità umana e hanno ottenuto un risarcimento di 3.000 euro. È successo pure in Italia, no? Perché in realtà c'è alla Commissione europea ci stanno arrivando tantissime denunce, che però la Commissione europea non può far altro che trasformare in multe, perché non ha altro strumento di operare sui governi europei. La Commissione europea dei diritti umani ha avuto un protocollo firmato da tutti i governi degli Stati membri, quindi tutti i governi europei, in cui si dice che gli Stati sono tenuti a rispettare le norme rispetto ai diritti umani, bla bla bla, tutte queste cazzate qui. Siccome non li rispettano, perché basta, ecco, questi in tre, in una cella di 3-4 metri quadri, insomma, hanno fatto questa denuncia e la Corte europea gli ha riconosciuto il risarcimento. Anche in Italia è successo diversi casi, infatti alcuni siti stanno raccogliendo come Ristretti Orizzonte le denunce e poi le vengono portate avanti. Vabbè, però non è che la Corte europea può operare sui governi per imporgli delle scelte di carattere di politica carceraria, questo non lo può fare, può mettere delle multe, tanto loro, il governo li pagano, tanto i soldi sono sempre i nostri, perché con una mano ce li danno e con l'altra ce li levano, sono fatti così, è proprio la loro natura, non è che sono cattivi. Vabbè, dunque, questa è la buona notizia, che questi hanno avuto risarcimento, vabbè. Però il Ministero della Giustizia, in Francia sono un po' taccagni, evidentemente la vicinanza con Genova le ha un po' guastati, e il Ministero della Giustizia non ci può stare a questa condanna pecuniaria e ha fatto ricorso. Vabbè, comunque, questo quindi racconta un po' scherzosamente questo carcere che si chiama La Bonne Nouvelle di Rouen. L'altro elemento, quindi l'elemento è sovraffollamento e condizioni disastrate, più o meno come in Italia. L'altro elemento è la crescita dei detenuti in attesa di giudizio, che ancora in Francia stanno molto al di sotto della media italiana, però stanno salendo anche lì. I detenuti in attesa di giudizio vengono accalcati nelle stesse piccole celle di quelli condannati, in due, in tre, in celle da uno. Mentre alcuni mangiano, altri cacano, dice uno. Vabbè, purtroppo il linguaggio è crudo, ma è la realtà che è ancora più cruda. Molti sono costipati perché si vergognano e non riescono a fare i loro bisogni in presenza di altre persone, quindi ogni tanto hanno proprio delle, come dire, appunto, non andando al bagno per più giorni di seguito hanno dei malori, altri invece hanno la diarrea, e così via. Poi dice, molti per far passare questa angoscia bevono. Allora dice, però come mai in carcere? Sì, dice, perché in carcere niente è possibile avere, invece nei carceri francesi l'alcol si può avere, ovviamente pagando di sottobanco le guardie o altri impicci vari. Vabbè, poi racconta una cella di isolamento. Una cella di isolamento è tutta di cemento, la branda di cemento, il tavolo di cemento, la panca di cemento. Non c'è, insomma, e in queste celle di isolamento vengono buttate le persone, insomma, in maniera abbastanza frequentemente. Anche qui, come da noi, l'isolamento, che viene ritenuto una forma di tortura vietata dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, viene tranquillamente utilizzata. Anche su questo non è che i governi, gli stati che attuano questo isolamento che non si dovrebbe fare, prendono delle multe, sempre dalla Commissione di Strasburgo, però non è che, appunto, tanto loro i soldi non li mettono di tasca loro. Il problema è questo, cioè che il ministro di giustizia, per esempio, viene spesso multato da quello italiano, quello francese. Intanto non è che il bello sarebbe se i soldi ce li mettesse da solo, se li mettesse di tasca sua, allora forse ci penserebbe due volte, ma siccome lui li mette nel bilancio del ministero, che a sua volta li prende dal bilancio statale, che a sua volta li prende dalle nostre tasse, e dice, ma tanto che me frega, e li pagano loro, e va bene. Insomma, questa è la situazione. La cosa drammatica nelle carceri francesi, questo più che in Italia, ci sta una scorribanda nei corridoi dei topi. C'è un via vai di topi spaventose in queste carceri francesi, ci racconta qui questo signore Van Randow. Poi ancora, le prigioni francesi sono la vergogna della Repubblica, questo l'ha detto Sarkozy quando? Prima di diventare presidente. Poi, da quando è diventato presidente della Repubblica, le carceri sono peggiorate. Vedete come sono fatti i politici? Sono una razza a parte, cioè quelli che poi vanno al potere. So, evidentemente credo sia stata una modificazione genetica, forse dovuta a qualche radiazione, oppure che so, l'inquinamento. Perché Sarkozy è come, poi se andiamo in Giappone probabilmente sono pure uguali. Cioè questo ha avuto il coraggio, oppure diciamo la demenza, di dire nel momento della campagna di prima di essere eletto, le carceri e le prigioni francesi sono la vergogna della Repubblica. Questa frase detta in francese, provatevi a farla dire uno extrafrancese, suona come grande, no? Sembra Robespierre. Poi è stato eletto, è presidente ormai da qualche anno, e le carceri sotto la sua presidenza sono peggiorate. Lo vedete che è un po' una specie particolare, i politici. Credo che sia una modificazione genetica avvenuta per motivi che poi indagheremo. Comunque, il Comitato contro la tortura dell'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha aperto un'inchiesta sulle condizioni di vita nelle carceri di ben 8 paesi, tra cui ci stanno quelle francesi, ci stanno pure quelle italiane, perché proprio da quando c'è Sarkozy la condizione è peggiorata moltissimo. Dunque, appunto, la cosa grave è che stanno aumentando le persone non ancora condannate. Sono intorno al 25%, superiore alla media europea. In Italia siamo al 48%, ma in Italia siamo al record. Siamo i primi nel mondo, eh? Questo vi potrà un record ce l'abbiamo, quindi una in un come dire, in un qualcosa già una medaglia d'oro l'abbiamo vinta nella nella quantità di persone non condannate in attesa di giudizio, ricorrenti in appello o in Cassazione, che sono nel carcere italiane, quasi la metà, 48%, che è il record assoluto, non c'è nessun'altra parte. La media europea è 20, la Francia ha superato la media europea perché si è attestata al 25%, quindi sta messa male, però insomma noi siamo molto più proprio irraggiungibili da questo punto di vista. Andiamo avanti, dunque. Vediamo come funziona il meccanismo del processo. Questa è una cosa molto interessante. Allora, per snellire i processi, proprio da quando è entrata l'era Sarkozy, che cosa ti ha inventato? Eccolo qua, arriviamo. Allora, si chiama in termini francesi la comparution immediata, scusate la pronuncia, non è il mio forte, è francese, è brutto. Comunque, che è una specie di processo per direttissima. Il dibattimento dura soltanto circa 25 minuti. Se non c'è molto, se non c'è modo, possibilità di sottrarsi alla punizione, cioè di dimostrare la propria innocenza, qui dice conviene farlo. Gli avvocati ti invogliano di fare questa sorta di direttissima che si chiama compurazione immediata, perché prendi un po' di meno, ovviamente prendi il carcere, si può risolvere tutto subito invece di rimanere per mesi e mesi in carcerazione preventiva. In sigla questa comparuzione immediata si chiama CUMPA, che è la sigla della prima parola, viene chiamato così questo procedimento veloce in gergo. Che cos'è in concreto? Ora ce lo racconta. Le cose funzionano più o meno così: gli accusati vengono portati a piccoli gruppi, quindi non uno per volta, a gruppi, in una sala, la sala numero 23 del Palazzo di Giustizia di Parigi. I casi devono essere trattati in rapida successione. Alle spalle questi imputati hanno un paio di notti passate nelle stazioni di polizia, perché vengono subito dopo l'arresto, è un processo per direttissima, quindi non hanno ancora visto il carcere, hanno visto soltanto le celle di sicurezza dei commissariati e della gendarmeria, che sono più o meno come le nostre, inferno nell'inferno, quindi sono senza sonno, dormire, sporchi, rovinati, disastrati, non capiscono niente. E sono ancora sotto shock, perché pure lì qualche mano lunga funziona. Spesso non hanno mangiato né sono andati al bagno. Sono sporchi, infreddoliti oppure accaldati a seconda del tempo. Sono in astinenza da nicotina, se sono fumatori, da alcol oppure da medicine o altro. Si tengono sui pantaloni, questa scena che racconta è da brivido, perché gli hanno tolto la cinta e hanno le manette ai polsi, e quindi con le mani ammanettate si tengono sui pantaloni. Poi possono incontrare l'avvocato per fare questa sorta di processo per direttissima soltanto poche ore prima del dibattimento, per, indovinate quanto, un paio di minuti. Quindi un paio di minuti l'avvocato e l'imputato concordano la linea difensiva. Poi gli accusati siedono in una specie di gabbia di legno. Dietro di loro, dietro ciascun imputato, c'è una guardia. Hanno fatto piccoli reati, che so, piccolo spaccio di hashish, oppure hanno tirato una bottiglia di birra addosso al poliziotto, o hanno fatto resistenza all'arresto, bevuto, schiamazzi, piccole cose così, sono, che hanno fatto la rapina alla banca, oppure una rissa, questi piccoli reati. Bene, e il procedimento dura una ventina di minuti, praticamente parla l'accusatore, il procuratore, spesso non capiscono niente perché appunto dopo aver passato due notti, come racconta qui, insonni, incoglioniti, senza mangiare, senza essere andati al bagno, sono intontiti, non capiscono niente di quello che dice la pubblica accusa. L'avvocato ha due minuti per fare la difesa. E in mattinata vengono emesse 25 di quei a raffica, proprio 25 condanne, tutte condanne ovviamente sono, però chiaramente risparmiano un po' di galera, e questi vanno a finire subito in galera per scontare la propria pena. In qualche caso questo assistito, questo giornalista, ad alcuni di questi processi, ne è rimasto sconvolto, perché la giustizia, come uno si, probabilmente lui ha studiato a pensare che la giustizia, tutte quelle cose che si raccontano, che ci hanno raccontato da giovani, ovviamente non stanno bene lì sui libri, lì rimangono. E a un certo punto dice che la procuratrice, vedendo che questi imputati lì stavano lì attoniti a guardarla e davano segno di non capire nulla, non perché non capissero il francese, ma perché erano sballottati, cioè traumatizzati, gli diceva qualcuno, dice allora, gli ha detto, ma dimostri almeno una volta di avere energia, perché quello stava lì e non capiva, non sapeva che dire, l'imputato, no? Quindi questo dà l'idea proprio di questa totale proprio devastazione della cosiddetta giustizia. Dice un rapporto del Senato francese che in Francia più della metà delle condanne vengono messe attraverso questo meccanismo detto del compas, questo qui della comparazione, ed è più della metà, quindi, no? La gran parte nelle grandi città, Parigi, Rouen, eccetera. Quindi, perché appunto riguarda prevalentemente questo problema di disagio metropolitano, appunto piccole risse, ubriaca e spaccio, piccole cose qua, così. E questo è il grosso della presenza nelle carceri francesi, più o meno come in Italia. Torniamo a Sarkozy, quello che aveva detto, le prigioni francesi sono la vergogna della Gran Repubblica. Quando è diventato presidente le cose sono peggiorate clamorosamente, dice qui il giornalista. E è aumentata la presenza nelle carceri, sono aumentate. Qui dice che Sarkozy, per togliere i voti al partito d'estrema destra, il Fronte Nazionale, quello di Le Pen, i nazisti francesi, che nelle elezioni precedenti a quelle di Sarkozy avevano preso un sacco di voti, addirittura a due cifre, non so se il 13-15%, allora lui, Sarkozy, per togliere voti a questa banda di nazisti francesi e prenderli lui, ha fatto lo stesso discorso che faceva il Fronte Nazionale, cioè ha fatto leggi severe per i recidivi, la stessa cosa che da noi si chiama la Cirielli. Hanno fatto le stesse leggi poi in realtà in Italia e Francia, quindi nomi diversi. Questa dei recidivi è gravissima perché per la microcriminalità, e qui non, nessuno tocca i grandi criminali, quelli non l'ha toccati nessuno, qui le leggi degli ultimi anni in Italia e in Francia e poi nel resto d'Europa, qui questi due paesi stiamo confrontando, si sono accanite contro la cosiddetta microcriminalità, cioè il disagio sociale, quelli appunto dentro per rissa, per piccolo spaccio, per piccoli furti, queste cose qua non hanno toccato la grande criminalità, questo ce lo raccontano quando fanno le interviste sui giornali, ma sono le loro bugie strutturali, perché essendo una specie i politici che vanno ai governi che vive di bugie, di menzogne, raccontano le bugie. L'abbiamo visto Sarkozy, è uguale a Berlusconi, è uguale a quegli altri, quindi hanno evidentemente una dimensione identitaria, loro sono uguali tra di loro. Non è che le differenze tra i francesi, inglesi, italiani. Il potere unifica, no? Chiaramente. Anche l'assenza di potere dovrebbe unificare, ma questo è un altro discorso. Dipende dalla nostra stupidità. Siccome noi siamo un po' stupidi, perché bisogna riconoscere, noi ci dividiamo ancora come sul calcio, no? Le bandiere, le nazioni, le patrie, tutte queste cazzate. Vabbè, e quindi chiaramente siamo sottomessi pesantemente a quattro deficienti. Vabbè. Quindi la legge sulla recidiva, dice, secondo questa analisi, ha portato l'ingresso di tutti i piccoli di coloro che fanno piccoli reati nelle carceri francesi. L'altra legge è quella cosiddetta legge Dati, di Rachid Dati, che è stato ministro della giustizia, che appunto è quella soprattutto per i minorenni recidivi, cioè che fanno il reato più volte, viene limitato fortemente il ricorso alle misure alternative. Questo dato è il dato che è presente anche in Italia, perché a fronte di un aumento di ingressi in carcere dovuto a queste leggi particolari, appunto in Italia c'è la Fini Giovannardi, la Bossi Fini, la Cirielli, eccetera, c'è soprattutto una diminuzione di uscite. Cioè, se voi immaginate il sistema carcere come un serbatoio d'acqua, in un serbatoio l'acqua, il livello dell'acqua da che cosa è dato? Dal rapporto tra un tubo che porta l'acqua e un tubo che la fa uscire, uno più non ha importanza. Cioè, se ne entra più di quella che esce, il livello cresce, se ne esce più di quella che entra, il livello diminuisce, se l'entrata d'acqua e l'uscita d'acqua sono uguali, il livello rimane costante. Il carcere è più o meno questo. Cioè, il dato degli ingressi in carcere carcere, che non è aumentato di molto, invece le uscite dal carcere sono rallentate di molto. Dei due tubi, quello che fa uscire dal carcere, che si è inceppato veramente, vale in Italia e vale anche in Francia, perché appunto questa legge, la legge Dati cosiddetta, sulla recidiva, e così come la Cirielli in Italia e così come altre, hanno frenato la possibilità di ricorrere alle misure alternative per i recidivi e anche per alcuni reati particolari. Quindi le misure alternative si sono completamente ristrette, diminuite. Quindi si esce prevalentemente a fine pena, quindi le condanne sono più lunghe, la permanenza in carcere è più lunga, e questo fa aumentare, a fronte di un ingresso che è aumentato di poco, c'è un'uscita rallentata di molto, questo fa crescere il livello del carcere. Va bene, questo più o meno è il confronto tra queste due. Il finale è molto amaro di questo giornalista tedesco che ha visitato attentamente le carceri francesi, intervistando un sacco di gente, tra l'altro. Dice che la riforma è impossibile, quindi è un po' amaro, quindi non ve la vogliamo leggere, tanto lo sapete come la pensiamo. Anche noi abbiamo sempre detto dal primo giorno che ci siamo messi a questi microfoni che per noi il carcere non è riformabile, e penso che la storia dei 200 anni di carcere l'ha ben dimostrato. Comunque, lì dice che stante questa situazione attuale non c'è possibilità di uscita, quindi si andrà incontro, come purtroppo in Italia, a un massacro, soprattutto perché anche lì si sta arrivando l'estate, quindi con questi livelli di sovraffollamento e di barbarie e la sofferenza aumenta, e potrà, speriamo di no, ma potrà dar luogo ad alcune durissime conseguenze.
Ciao a tutte e a tutti, e dunque adesso proseguiamo invece con la situazione delle carceri italiane, e in particolare con quello che è il labirinto proprio dei regimi speciali, che appunto anche qui in Italia c'è da rabbrividire, e prendiamo sempre spunto da una voce di quelle appunto a cui non viene data voce. Difatti noi seguiamo a volte attentamente il sito Urla dal Silenzio, da dove parlano attraverso degli iscritti, loro mandano delle lettere, il sito manda queste lettere in online con le risposte o domande di lettori che vogliono interloquire appunto con questi detenuti, e in particolare si tratta di detenuti in ergastolo stativo, cioè di quelli che comunque siano non usufruiscono dei benefici della Gozzini. E prendiamo appunto spunto da questo detenuto che si chiama Pasquale, che dice di essere in un carcere a Parma, e ci spiega bene quello che è il labirinto dei regimi speciali. In particolare appunto qui si parla come regime speciale del 41 bis e del 14 bis, tra l'altro è tornato abbastanza in auge perché si parla appunto di tutta la situazione dell'antimafia eccetera, insomma. Comunque adesso non è questo sul quale vogliamo entrare in polemica. E infatti di regimi speciali poi tra l'altro abbiamo sempre, continuiamo sempre, non finiremo mai di parlarne di questi regimi speciali, tipo abbiamo fatto anche delle trasmissioni sugli OPG, su quelli che sono poi è un eufemismo chiamarli ospedali psichiatrici, in realtà sono manicomi criminali, dove poi i criminali non sono le persone che li abitano, ma chi li istituisce, chi tiene in vita queste istituzioni sono veramente dei criminali. e altri crimini appunto sono questi altri regimi speciali come il 41 bis, il 14 bis di cui appunto ci parla questo Pasquale. Lui appunto, come ripeto, sta in un carcere a Parma, sta scontando l'ergastolo da tantissimi anni, è entrato in carcere che era un ragazzo e ora avrà quasi 50 anni. E come dice lui appunto è da 15 anni che giro nei vari gironi infernali degli speciali e attualmente sono, dice di essere da 4 mesi, però questa è una lettera che risale già da qualche mese fa, dice, sono sottoposto al regime di tortura del 14 bis con la motivazione ha turbato l'ordine costituito. Solo, dice, per aver reclamato i miei diritti mi hanno punito sottoponendomi a questo regime infame. E appunto Pasquale ci dice che inizia a parlare appunto dell'ergastolo perché dice è la ferita che più gli sanguina, dice perché l'ergastolo, come appunto lo definisce, avendo tutto il nostro beneplacito, è una pena di morte diluita nel tempo. E appunto ci tiene a precisare che questo era molto chiaro anche ai compilatori del codice penale francese, quel codice penale del 28 settembre del 1791, che prevedeva comunque la pena di morte, ma aveva appunto abolito l'ergastolo perché ritenuto peggiore della pena capitale. Appunto, dice Pasquale, l'ergastolo è disumano, illegittimo, inaccettabile. È solo legittimato in nome di una pretesa superiore ed inevitabile ragione di Stato della nostra presunta, virgolettato, moderna democrazia. E appunto nel 92, lui ci racconta, gli fu applicato l'articolo 41 bis e fu trasferito all'isola della Sinara. Cioè, quelli furono tempi duri, un vero e proprio lager. Anche il cibo e l'acqua erano insufficienti, con il caldo soffrivamo persino la sete. Incredibilmente, dato che al peggio non c'è mai fine, dice, ci consolavamo e si consolavano appunto pensando al carcere dell'isola di Pianosa, poi non credo oggi avremo tempo, comunque avremo modo di dirvi altre situazioni, altre testimonianze di detenuti che parlano appunto dell'isola, di quello che è avvenuto nell'isola di Pianosa, di cui tutti erano al corrente e non veniva denunciato. E appunto dice lui che si consolavano quelli che venivano mandati alla Sinara perché pensavano a chi era nell'isola di Pianosa che stavano peggio di noi perché prendevano botte tutti i giorni. Quindi come possiamo ben vedere la situazione delle carceri italiane è a parte di tutte le carceri a questo punto. E ancora nel 98-99 tra l'altro la Commissione per la Prevenzione della Tortura non ha condannato l'Italia per un solo voto, per un solo voto. E c'è stato Luigi Manconi che era deputato appunto di quella legislatura che a quel tempo dichiarò, dice, moralmente l'Italia è stata condannata, a Pianosa sono sicuramente successe cose gravissime. E infatti Pasquale ci dice che non si sbagliava, c'era mio fratello, dice, mi ha raccontato in che abisso di barbarie vivevano. Ritornando appunto al regime del 41 bis, dice, è un regime indegno di un paese civile, una tortura, virgolettato, democratica, censurato appunto anche dalla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo. Dice, il regime del 41 bis è stato fatto diventare un totem, come se fosse la soluzione a tutti i problemi d'Italia, ma lo Stato, con questa repressione barbara, inumana e inaccettabile per la patria del diritto, appunto di cui dicevamo, la patria del diritto, dovrebbe spiegare cosa hanno risolto dal 92 ad oggi, cioè quando poi è stato istituito. Dice, ormai è diventato anche un business, pertanto l'interesse sulla carne umana non può essere toccato. Ma questo non è tutto. Quando il Tribunale di Sorveglianza, o in rari casi il Ministero della Giustizia, revoca il 41 bis, cosa avviene? Si viene trasferiti in un'altra sezione che è chiamato regime di elevato indice di vigilanza. E quindi qui ecco si passa dal 41 bis al 14 bis. E questo dunque è stato, dunque la differenza è che, ce lo precisa bene, appunto non finiremo mai di raccontarvelo, di specificarlo, perché bisogna tenere appunto ben presenti questi regimi speciali di tortura che esistono in Italia, il 41 bis ha una tutela giurisdizionale, invece con l'elevato indice di vigilanza non puoi rivolgerti da nessuna parte, perché è un atto sì penitenziario, ma amministrativo. Pertanto è soggetto all'arbitrio dell'amministrazione penitenziaria. Difatti è chiamato una sorta di ergastolo in bianco. E dunque, Pasquale continua a dirci che dice, in questo modo, dice, passando dal 41 bis al 14 bis, si cade dalla padella alla brace, perché il regime di elevato indice di vigilanza è uguale al 41 bis, tranne per alcune cose, come il colloquio senza il vetro e il numero di colloqui che da un mese passano a 4 mensili. Riguardo alla vivibilità, dipende dall'umore dei vari direttori di turno. In certe carceri il regime di elevato indice di vigilanza è addirittura peggio del 41 bis. In tutti e due i regimi l'accesso ai benefici è praticamente impossibile. Difatti, tra l'altro, ci sta una circolare del DAP del 98 che dice appunto che con il regime di elevato indice di vigilanza, cioè, è una continuazione storica dell'articolo 90 che poi fu soppresso, ma nell'insieme tutto è lasciato alla discrezionalità delle direzioni. E la vivibilità, tra l'altro appunto l'abbiamo sottolineato questo tratto, e la vivibilità viene ristretta e limitata secondo il loro arbitrio, con situazioni paradossali e di cecità che sfocia in alcuni casi nella appunto cattiveria proprio gratuita, ci dice Pasquale. Il Ministero della Giustizia conosce la situazione ma non interviene, lo fa proprio in rari casi, proprio ci devono essere delle proteste, degli scioperi collettivi, quello che noi auspichiamo e che forse da un momento all'altro sta già succedendo, perché sappiamo, abbiamo notizia che in alcune carceri sono cominciate situazioni, dibattiti alle sbarre, insomma la gente comincia un po' a innervosirsi. Dice, normalmente sfrutta il Ministero questa situazione con il metodo del bastone della carota. Se ti adatti ti lasciano tranquillo, in caso contrario ti mandano in carcere che interpreta arbitrariamente i diritti dei detenuti. Quindi insomma, se tu accetti tutto quello che loro fanno su di te, ti tolgono la tua dignità, stai in silenzio, ok. Altrimenti se tu pretendi anche in modo non rivoluzionario, ma pretendi che siano soddisfatti dei tuoi diritti minimi, allora ti spostano carcere, perché siccome però abbiamo detto che a discrezionalità dell'amministrazione, ti mandano in un carcere dove la discrezionalità dell'amministrazione te ne fa vedere di cotte e di crude. C'è il governo delle carceri, è come il doppio consolato dell'antica Repubblica Romana, il direttore e il comandante della polizia comandano insieme, l'uno senza l'altro non possono prendere decisioni incisive, quindi sono costretti a scendere a compromessi, ciò comporta la restrizione e la limitazione nei confronti dei detenuti. I doveri insomma ci sono tutti, ma i diritti divengono concessioni. I detenuti, nel constatare che i responsabili del governo delle carceri non rispettano le loro regole e le infrangono senza remore, questo anche è importante, sono sicuri della loro immunità, metabolizzano, che cosa metabolizzano? Che il potere può tutto, e questo comporta quindi non un insegnamento delle regole, ma una vera e propria scuola criminale che diventa odio e rabbia verso lo Stato. E dunque qui poi si potrebbe continuare, ma casomai lo facciamo in un altro momento, perché mi sembra che il compagno voglia intervenire in qualche modo.
Dunque no, il problema è che sta finendo l'ora, mancano 7 minuti alle 16, ora in cui termina la conta. C'è una notizia e un'altra cosa. La notizia è che questo pomeriggio, oggi pomeriggio, la Commissione Giustizia prosegue la discussione per il testo di legge, il 3291, il numero se lo volete ricordare, è quella famosa ormai da tempo, no? Quella che doveva prevedere l'esecuzione domiciliare delle pene detentive, cioè la possibilità per chi ha un residuo pena di un anno di trascorrere l'ultimo anno di detenzione a casa, al proprio domicilio, in situazione di arresti domiciliari e non quindi in carcere, per svuotare un po'. Prima si diceva che questo avrebbe portato 9.000 persone, poi hanno tolto alcune cose, si arriva a 7.000, adesso pare che sia sceso a 5.000, perché man mano che passa massa che ne discutono alla Camera e al Senato, nelle commissioni giustizia dell'uno o dell'altra, fanno emendamenti che restringono sempre più la possibilità, non è niente, cioè, da quando hanno cominciato a parlare di questo, nel frattempo molte persone sono uscite, perché un anno di pena, un anno fa presto a passare, no? Quindi sono già passati 6 mesi che discutono di questa cosa che non vede luce. Vabbè, quindi oggi pomeriggio la commissione discuterà di questo, pare che ci siano ancora degli emendamenti chiamati sub-emendamenti della Lega Nord per ridurre ancora, e per ora il calcolo per tutti, con tutti questi emendamenti, soltanto 5.000 ne potranno uscire secondo questa situazione, vedremo a che punto va. Però insomma, invece volevamo terminare questa puntata di oggi con una cosa bella, perché le carceri fanno schifo, sono orribili, però comunque lì dentro ci stanno uomini e donne, e a volte ci stanno delle persone, uomini e donne, che non hanno perso la loro dignità, che mantengono la schiena dritta, come si suol dire, non vengono devastati dal sistema carcere, che pure è fatto apposta per devastare le persone. Qui leggiamo, è una lettera brevissima di poche righe, di 3 detenuti che mandano a loro volta una lettera di solidarietà ad altre 3 persone che sono state arrestate. Le 3 a cui si rivolgono sono state arrestate in una prigione svizzera, e dice così la lettera: un saluto, questa lettera viene dal carcere di San Michele di Alessandria, un saluto per Costantino, per Silvia e per Luca, prigionieri in Svizzera. E questa è la lettera che gli scrivono, di solidarietà, semplice, no? Però dà l'idea di una bella, di una bella voglia di essere ancora vivi. Questo scritto vuole essere un modo per esprimervi la nostra solidarietà, completa e sentita, umana e politica. Condividiamo il percorso di chi lotta in prima persona, riconosciamo l'eco dei loro passi nei nostri, comprendiamo il fiatone che ogni tanto ci rallenta, e non ci sorprendiamo se a volte un ostacolo ci fa anche cadere. Sappiamo che poi ci rialzeremo sempre. Ancora meglio, conosciamo la gioia che il semplice percorrere questi sentieri può dare, e come una passeggiata in montagna non è solo la meta che conta, ma è l'esaltazione che cancella la fatica, la condivisione con i compagni e le compagne di viaggio, il senso di libertà che ci coglie ad ogni passo su questo sentiero fuori dalla strada maestra. Costantino, Silvia e Luca, siamo convinti che voi abbiate già fatto la vostra libertà, che neanche il carcere possa più privarvene. Certi che supererete questo ostacolo, desiderosi di che quei sentieri tornano ad essere abbattuti per la distruzione di ogni forza di dominio, per l'anarchia, Alessandro, Leonardo e Sergio dal carcere San Michele di Alessandria. Ecco, come vedete, quindi nelle carceri si sta nelle condizioni peggiori, il carcere tenta di deprimere ogni umanità, tenta di annichilire le personalità umane, la resistenza intanto alla devastazione c'è, ed è dimostrata da queste e tante altre lettere che abbiamo letto e tante altre, espressioni di dignità. Questo può essere il presupposto perché tutto ciò diventi lotta organizzata, collettiva, e possa cambiare anche questo inferno dei vivi chiamato carcere. E allora siamo in chiusura, sono le 16, termina qui la conta che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, quindi noi ci sentiremo il prossimo mercoledì appunto dalle 15 dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Come sapete c'è una novità da qualche tempo, che potete riascoltare tutte le trasmissioni della conta, tutte quelle che vengono svolte, così come tutte le altre trasmissioni del palinsesto di Radio Onda Rossa, che sono scaricabili o ascoltabili direttamente sul sito. Il sito è www. www.ondarossa.info, chiarissimo. Nella prima pagina trovate le trasmissioni recenti pubblicate e anche le corrispondenze, le news, tutto quello che volete, quindi potete riascoltare tutto quello che non avete potuto ascoltare in diretta. E quindi trovate anche la conta di oggi, stasera troverete la trasmissione di oggi che può essere scaricata, così come trovate le successive, le precedenti, tutte le trasmissioni fatte questa mattina, ieri e così via. Questo è la vi ricordiamo appunto l'invito a mandare disegni, a mandarci disegni. Vi ricordiamo che c'è anche un indirizzo di posta elettronica di questa trasmissione, si chiama appunto la conta, tutto attaccato, @ondarossa.info. Quindi se ci volete mandare notizie, che so, lettere che vi arrivano da carcere, tutto quello che volete inerente all'oggetto di questa trasmissione, potete scrivere la conta, tutto attaccato, la conta così, @ondarossa.info. Questo è l'indirizzo di questa trasmissione. Che dire ancora? Niente, vi diciamo che vi auguriamo buona giornata e buon ascolto a tutti e tutte, e ovviamente buona libertà per chi ne è privato o privata.
Ciao a tutte e tutti.